E allora, evidente, non volendo rientrare in me stesso e prendermi le mie responsabilità, inevitabilmente fuoriesco in questa modalità contro altri. E questo significa che storicamente cosa avviene? Oggi il figlio Gesù di Nazaret non cammina materialmente nelle nostre strade, non lo incrociamo nei nostri luoghi di lavoro, di affetti, di famiglia, ecclesiali, politici. Chi abbiamo davanti a noi come il figlio? Gli altri. Ogni altro ci manda i nostri fratelli, ci affida gli uni agli altri. Mi sono voluto soffermare quest'anno per la nostra Chiesa appunto su questo testo, dove l'affidarci vicendevolmente, il darci vita vicendevolmente, il lavarci i piedi vicendevolmente ci mette in questa consapevolezza. Il figlio è tra noi nell'altro, negli altri. Ecco perché la responsabilità, diciamo, educativa, facendo nostri i tratti educativi del Padre, disvelati in questo caso nella vulnerabilità di Gesù, vulnerabilità scelta, lo ripeto, lo sottolineo, Gesù nel contesto del tradimento, di lui è detto che aveva tutto il potere del Padre tra le mani e quel potere lo usa non per incenerire Giuda, non per tirarsi fuori da questo macchinio contro di lui di tradimento, ma lo usa per lavare i piedi, cioè per dare la vita, cioè per amare. Questa è la scelta di come usare il potere. Pensate i poteri all'interno di tutte le nostre diversificazioni ecclesiali, le nostre comunità. Ognuno di noi ha un qualche potere tra le mani. Tutto si può usare in due modi, uno dispotico e l'altro cristiano. Ognuno di noi ha leve di potere, ognuno di noi, a livelli differenti, ma il vescovo ce l'ha ad un livello, ma il catechista e la catechista di fronte alle persone che le sono affidate non ha poteri, se ne ha poteri. Ha potere di devastazione dispotica e ha potere di costruzione alla responsabilità e alla libertà. È così per ogni tipo di relazione, è così per ogni tipo di incontro che noi abbiamo. Queste due modalità di gestire appunto la responsabilità e la libertà. Gli interventi di Gesù nei riguardi di Giuda portano proprio, spingono a che Giuda entri in questa dimensione appunto di responsabilità, di presa sul serio. Se lo devi fare, fallo. E Gesù sembra appunto quasi incoraggiare. Ma guarda che cosa porterà, quale bene porterà? Il bene che porterà a Giuda, che dirà ho tradito sangue innocente, è la disperazione e il suicidio. Questo vuol dire in termini molto concreti, in ambiti, diciamo, di coeducazione alla vita e alla fede, che di ogni persona, che di ogni fratello, di ogni sorella che abbiamo a fianco, alla fine possiamo fare ciò che vogliamo, possiamo fare il peggiore uso della nostra libertà e responsabilità o il migliore uso della nostra libertà e della nostra responsabilità. Questo si gioca costantemente dentro ogni rapporto umano e a fortiori dentro ogni rapporto ecclesiale. Di ogni fratello e di ogni sorella noi possiamo fare il meglio e il peggio nella conduzione appunto della nostra responsabilità, nell'uso della nostra libertà. Questo, se vediamo la storia, quella raccontata del rapporto Giuda-Gesù, dobbiamo dire che ci deve fare e ci fa molta paura il pensiero che l'uso della nostra libertà umana verso ogni fratello e ogni sorella non ha limiti, in positivo e in negativo. Dio che ci affida gli uni agli altri perché noi promuoviamo, umanizziamo, divinizziamo, nel senso appunto di avere gli stessi sentimenti di Gesù Cristo, coloro che ci vengono affidati da amare, questa libertà non ha limiti. E Gesù, di fronte a questa libertà di Giuda illimitata, perché Dio rispetta anche quando questa libertà è contro di sé, ci dice a quale punto il Figlio dell'uomo viene consegnato, il Figlio dell'uomo viene crocifisso, il Padre e il Figlio non faranno nulla per andare contro questa decisione libera dell'umano. Una libertà usata in questo modo, ma dall'altra parte il rispetto totale di questa libertà. Questo in un ambito ecclesiale un po' più ampio, dove giocano sempre le persone con la verità di se stessi. Pensate la rivalsa tra gruppi, la rivalsa tra gruppi ecclesiali, non sto parlando adesso la rivalsa di, tra gruppi sociali, a livello di guerra, a livello di tragedia che stiamo vivendo, ma a ogni livello, a livello familiare, a livello sociale, a livello politico, a livello ecclesiale, la rivalsa dei gruppi, le ripicche, tutte quelle forme di personalismo esasperato che entrano in gioco e che diventano conflittualità, che non permettono poi in ambito familiare, sociale, politico, religioso, ecclesiale, comunitario, non permettono che fluisca la vita. E tutto quello che ci viene dato, che dovrebbe costruire la vita altrui, umanizzare la vita altrui, in fondo diventa un qualche cosa che può togliere la vita ad altri. Da un punto di vista educativo, di ripensamento di atteggiamenti, mi pare che il racconto di questo asse, raccontato scheletricamente nei Vangeli, ma ci sono tutte le parole indispensabili che dicono cosa c'è nel cuore di Gesù e cosa c'è quindi nel cuore del Padre e cosa c'è nel cuore di Giuda, ecco, questo dovrebbe aiutarci a ripensare quali sono le possibili mutazioni educative, relazionali, che all'interno di quelli che sono i nostri sistemi di vita potrebbero portare. E il secondo frammento è quello, direi, il confronto tra i soldati e Gesù, che è l'altra categoria. Ci sono molte categorie, presento soltanto queste due, che già sufficientemente ci aiutano a comprendere che dentro questa decisione, questa vulnerabilità voluta, scelta da Gesù, perché voluta dal Padre per svelare la verità del suo volto, l'appello in fondo è sempre quello: prendi in mano la verità di te stesso, gioca la tua libertà e vedi, fai pure quello che devi fare, ma vedi quali sono le conseguenze che tutto questo implica. In fondo è tirate fuori la testa dal sacco, o meglio, rientrate nel vostro cuore. Ci sono due immagini, uno quella della testa del sacco, dove si vede un po' di luce, e rientrare in se stessi, evitando di camminare per vie di cui non conosciamo appunto la radice. Questo vuol dire rientrare nel proprio cuore. E le guardie, i soldati e Gesù, i testi, il testo di riferimento, prendo ancora Matteo capitolo sempre 26 versetti 65-68, ma poi i passi paralleli guardateli perché sono importanti. Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: ha bestemmiato, che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia, che ve ne pare? E quelli risposero: è reo di morte. Allora gli sputarono in faccia e lo percossero. Altri lo schiaffeggiarono dicendo: fa il profeta per noi, Cristo, chi è che ti ha colpito? Leggo soltanto questo frammento, tutti gli altri li ricordo andando avanti. Questo sommo sacerdote che si strappa le vesti, dice quello che dice, l'azione in fondo che non si capisce bene nel Vangelo di Matteo, forse si capisce meglio nel parallelo di Luca al capitolo 22, sono i soldati che pongono in atto questi atteggiamenti nei riguardi di Gesù, atteggiamenti di colpi, atteggiamenti di sputi, atteggiamenti di presa in giro così mastodontica. E questa realtà di bastonamento, di schiaffeggiamento, di sputo, di irrisione, indovina Cristo. È interessante che questo termine Cristo viene usato solo qui in questo contesto, non lo troviamo da nessun'altra parte nei Vangeli, è l'unico momento dove troviamo che l'unto di Dio in fondo si manifesta. Loro non lo sanno, loro ridono di tutta questa cosa, ma la verità è che questo è veramente l'unto di Dio. Rivestito di questa vulnerabilità, l'idea pazza che noi abbiamo appunto di Dio a nostro servizio o comunque di un Dio sempre vincente, qui un'altra volta si sbriciola. Se sei profeta, fai vedere le tue capacità. Gesù viene preso in giro proprio nel cuore stesso della sua missione. E il Padre viene irriso in Gesù, cioè nel dono più prezioso che sta facendo in questo momento. Anche qui notiamo qual è il sottofondo, come per Giuda, di una grande meschinità, di una grande frustrazione. Se Giuda è frustrato, questi lo sono, le guardie e i soldati lo sono all'ennesima potenza. Vivono una realtà estremamente frustrata. Chi sono questi uomini? La stessa domanda che ci siamo fatti di fronte a Giuda. Voi potete pensare chi erano questi soldati. Questa gente non era solitamente romana, erano assoldati, era gente raccattata con tutto quello che voleva dire una vita senza alcun rispetto nei loro riguardi, proprio perché la vita che vivevano, sappiamo un po' dalle fonti che tipo di vita vivevano, è una vita terribile. È gente che naturalmente per prima è sottoposta ad una rigida disciplina ed è costantemente battuta in tutti i sensi, è gente, questi soldati, il soggetto sono i soldati, è alla mercé totale di chi comanda, è in mano totale di chi in qualche modo sta sopra di loro, ed è soprattutto una gente la cui dignità è calpestata costantemente. Questo è molto pericoloso, perché quando certo, amare questo lavoro, insomma, è impensabile, soltanto negli spot che si possono fare oggi di pubblicità per appartenere a questo o a quest'altro corpo di graduati e di gente con divise spettacolari, ma qui ci troviamo, a parte il fatto che sussiste ancora un certo tipo di atteggiamento su questo versante, ma lì ci troviamo di fronte a gente che, appunto, direi, usiamo lo stesso termine, è bisognosa di rivalsa, proprio perché è sempre gente profondamente pestata. E una volta tanto che questi hanno in mano un briciolo di potere, povero chi capita nelle loro mani. Povero chi capita sotto il loro comando, sia politico, sia economico, sia giudiziario, sia militare, sia ecclesiastico. Povero chi capita sotto le mani di questi frustrati. Perché la paga tutta e la paga con gli interessi. È gente che ha un patimento e una frustrazione, e quando ha un briciolo di potere lo esercita con delle modalità che sono bestiali. Loro stessi certamente pestati, loro certo schiaffeggiati, puniti, ingabbiati. Ora che c'è un uomo che è così davanti a loro, che tra l'altro non fa nessun gesto per sottrarsi ad una cosa del genere, mostrano in fondo chi sono, mostrano che possono comandare, che sono qualcheduno, ma mostrano in contemporanea che non hanno più dignità e che il potere piccolissimo che hanno lo esercitano in questo modo. Anche qui, sono peggiori di noi? No, è la nostra natura umana, siamo noi. Di fronte a Gesù in questo momento, queste guardie siamo noi, investono profondamente ciascuno di noi, che alterna questo servilismo ossequiente con chi non possono farne a meno, con la rivalsa terribile con chi viene percepito come minore, come sottostante, come uno che in qualche modo può essere trattato in un certo modo. La rivalsa ha tante forme subdole, lo sappiamo, o culturale, quando so quattro H più degli altri, di educazione, se so parlare un po' meglio di altri, se in qualche modo ho una divisa addosso, tutto può essere usato come rivalsa nei confronti degli altri. Direi questi testi portano fuori questo elemento eccezionale, ma non così eccezionale da non essere compreso. Perché? Perché questo è nel nostro cuore, è la natura del nostro cuore. Se questo è l'atteggiamento di questi soldati, la reazione di Gesù rispetto a questi soldati ci fa vedere qual è il tratto educativo modificabile anche per noi. Secondo i testi, secondo il testo letto, Gesù non fa e non dice nulla. Ma voi capite che il non detto è già, come dire, una chiave ermeneutica, è una chiave di lettura indispensabile per comprendere cosa Gesù porta in cuore. In fondo, davanti a questa gente viene fuori quello che è il tratto essenziale che Gesù ha messo in atto nella lavanda dei piedi. Lui è una persona che si è data. Punto. Non ha altro da recriminare. Perché la decisione è quella di essersi dato, è quella di essersi offerto senza condizione, com'è l'amore di Dio. Ecco perché in questo c'è il disvelamento pieno del volto del Padre, perché è incondizionato e perché è indefettibile. Gesù che non fa e non dice niente, lascia fare perché si è dato, la decisione è già stata presa. C'è un tratto che è riportato in Giovanni 18:23 che ci può aiutare a tornare sul filone del Vangelo, del racconto di Matteo. Quando riceve la sberla, quello stesso Gesù che ha detto ai discepoli: quando ti danno uno schiaffo, tu porgi anche l'altra guancia. Qui, che è un altro contesto, a chi lo colpisce dice: se ho fatto male, mostramelo. Ma se ho parlato bene, perché mi colpisci? Perché mi picchi? Qui torna quello che è l'appello formidabile di Dio attraverso questa parola di Gesù alla libertà umana, alla responsabilità. Cioè Gesù dice in altri termini: fermati, guarda te stesso, che cosa ti sta succedendo, perché fai così, cosa ti muove interiormente, qual è la serie di dolenze, di frustrazioni, di dolore, di servilismi, di paure che ti ha costretto ad arrivare a questo punto, a darmi uno schiaffo mentre non c'è assolutamente bisogno di colpirmi. Ancora una volta è l'appello alla libertà. Allora qui abbiamo questa immagine ancora una volta di Gesù che incarna la vulnerabilità di Dio. Questo ci dà fastidio anche dirlo, che Dio si fa vulnerabilità per rispettare la persona umana. Dio non ha nulla di più prezioso che l'umano, tant'è vero che il Figlio non si fa angelo, si incarna. La vulnerabilità di Dio che si offre all'uomo incondizionatamente, ma offrendosi dice: entra in te stesso, fermati, guarda cosa porti in cuore, perché, e vedi dove ti può portare quello che hai in cuore. Quasi a svegliare, ad avere orrore di trattare l'umano come l'umano non può essere trattato, perché Dio non tratta l'umano in questo modo. E tu perché tratti l'umano in questo modo? Questa vulnerabilità che Dio in fondo mi offre in ogni fratello, in ogni sorella che non sa reagire alla mia buona parlantina, alla mia aggressività, alla mia divisa, alla mia corazza, al mio status sociale, politico, economico, ecclesiastico, non ha quella presenza di spirito per rispondere alla mia frecciata, alla mia parola amara, al mio intervento duro o sgarbato. Ecco, Dio si offre a noi in Gesù per risanarci e per metterci di fronte agli altri così come Gesù si è posto, per, direi, svegliarci, confonderci, farci star male prendendo in mano la nostra verità e la nostra irresponsabilità o responsabilità deposta, ma soprattutto per liberarci, per farci vedere chi siamo e chi siamo chiamati ad essere. Ecco un tratto educativo che può in qualche modo essere rideclinato a guardare questa pagina della scrittura e aiutarci a immettere atteggiamenti che umanizzano le nostre relazioni, che evangelizzano le nostre comunità. Vogliamo dare qui anche un saluto agli ascoltatori di Radio Planargia e di Radio Calaritana che sono stati con noi in diretta. Io personalmente ringrazio anche tutti coloro che hanno faticato, perché sia da un punto di vista organizzativo che da un punto di vista tecnico hanno offerto questa possibilità. Non sappiamo quanti sono, ma sono certamente tanti, molti più di noi che siamo qui presenti. L'appuntamento a domani, sempre alle ore 10. Grazie e buona giornata a tutti.
In diretta dal Centro Spiritualità Giovani di Cuglie di Casa Santissima Annunziata abbiamo trasmesso la Lectio Divina tenuta da Monsignor Mauro Maria Morfino, Vescovo di Alghero Bosa, in occasione della quarta edizione delle icone bibliche per la pastorale giovanile.